ci muoviamo veramente nello spirito, e questa è la bellezza del cristiano, e questo non finirò mai di sottolineare, che dove c'è lo spirito, dice la scrittura, lì c'è libertà, alleluia. Quindi questo già è meraviglioso. Nello spirito non abbiamo confini, non abbiamo limiti, non abbiamo dimensione spazio-temporale, siamo al di là di tutte queste cose, ma poi in atto abbiamo ancora un corpo fisico, abbiamo una mente naturalmente, che è in un cantiere di lavori in corso, per cui dobbiamo tante volte conciliare questa libertà nello spirito con poi tutte le componenti e le variabili collegate alla nostra psichicità e alla nostra fisicità, cioè dobbiamo conciliarlo con la nostra dimensione quotidiana, con il nostro portafoglio, con le nostre situazioni. E tutto questo è sempre una sfida, è sempre sicuramente qualcosa in cui Dio ci dà risorse, ci dà capacità chiaramente per vivere in questo mondo, però come persone non di questo mondo. Questa è una sfida grandissima. Perché? Perché la logica del sistema di questo mondo, il breve messaggio che questa mattina condividerò, ha a che fare un poco con tutto quello che sta remando contro la nostra prospettiva spirituale, contro le nostre coordinate spirituali, che ci parlano realmente del trionfo poi della giustizia, dell'amore, della verità, contro invece tutto quello che dall'esterno ci parla del trionfo dell'ingiustizia, della violenza, della perversione, della distruzione e quindi della incredulità crescente che in questo momento sta affliggendo gran parte del genere umano, se non proprio la rabbia. Ecco, ci sono quelli che sono atei, ci sono gli agnostici, ci sono quelli che non sono agnostici nel senso Dio c'è ma non me ne frega niente, Dio c'è, ce l'ho con Dio, quindi ci sono gli antagonisti. E sicuramente noi siamo immersi in questo sistema e vuoi o non vuoi siamo bombardati e siamo sicuramente bersaglio, non soltanto oggetto dell'amore di Dio, e questo è meraviglioso, e tante volte dobbiamo assolutamente fermarci e sintonizzare la nostra stazione sul canale Onde d'Amore, perché sono così tante le onde negative, le onde, non sappiamo il danno delle onde elettromagnetiche, di queste cose, forse tra 10 anni ci hanno detto che i cellulari uccidono, però questo naturalmente lo sapremo dopo, come tante cose che prima sembravano essere incapaci di fare del male, poi invece hanno danneggiato un sacco le persone. Però siamo sicuri che ci sono onde malefiche, onde negative, c'è un potere, c'è un'azione che cerca di impedirci, che cerca di non farci vedere, non fare risplendere il messaggio di Cristo nella nostra vita, nelle nostre scelte, nelle nostre prospettive, nelle nostre decisioni. Dicevo, abbiamo a che fare con delle onde negative, con una influenza che vuole sicuramente dominare la nostra vita, pur essendo cristiani, e forse per certi versi ancora di più, proprio perché come cristiani siamo dei potenziali messaggeri di buone notizie. E sembra che le buone notizie ci sia qualcuno che non vuole che vengano espresse. Ecco, la stessa dimensione con cui viene dato spazio alla cronaca nera nei giornali rispetto alle cose belle, vi dà un'idea di come in realtà noi riceviamo molto più comunicazione, molto più sottolineature di un mondo che si sta ammalando e che sta morendo di questa malattia che si chiama peccato, che si chiama fallimento, che si chiama incapacità di cogliere il bersaglio. E tutto questo sta avvenendo in una maniera incredibile sostituendo al posto centrale dell'adorazione, anziché il Creatore, che avrebbe il diritto di essere al centro della nostra adorazione, la creatura, con tutti i suoi nonsensi, contraddizioni, sta essendo messa al centro dell'universo. Quindi non c'è più, secondo quest'opera malefica che sta cercando di colpire tutti, ma che colpisce anche noi, secondo quest'opera malefica è come se Dio dovesse essere spodestato dalla nostra vita, dalla mia vita, dalla tua vita, e noi dovessimo prenderne il posto, o chi per noi, un'altra creatura, un qualcuno che sappiamo poi alla fine si concretizzerà, secondo la profezia biblica, nella figura dell'Anticristo, che in qualche modo andrà a sedersi nel posto che spetta a Dio. Ma questo prima di avvenire fisicamente, e avverrà proprio in Israele, a proposito abbiamo parlato di Israele, nel Tempio, avverrà in un luogo veramente particolare, prima di questa realtà che si svilupperà nella dimensione spazio-temporale, c'è questa forza negativa, cerca di prendere la nostra vita perché possiamo diventare più o meno complici della distruzione, e che la complicità sia il fatto di non denunciare le energie sporche e di continuare a contaminare il nostro pianeta, o che la complicità sia l'imbroglio, la falsità, o che la complicità sia di qualunque genere, questa forza in qualche modo sta cercando di operare nella vita di ognuno di noi, e sebbene voi sapete noi non siamo una comunità che parla molto delle forze delle tenebre, del male, è necessario ogni tanto non ignorare questa azione alla quale siamo esposti e che in qualche modo non va antagonizzata da esorcismi o da non lo so quali pratiche, ma va antagonizzata nel comprendere ancora di più l'amore e la rivelazione dell'amore di Dio. E voglio leggere un versetto, ne potremmo leggere centinaia al riguardo, ma voglio leggere un versetto che mi ha colpito nella seconda lettera di Paolo a Timoteo. Quando parla di caratteristiche importanti di chi è in una responsabilità, naturalmente lì sta parlando a Timoteo, ma in generale il discorso si può ampliare a tutti quelli che si cominciano a sentire una responsabilità nell'ambito del loro piccolo spazio, che cominciano veramente ad avere questo desiderio di essere ambasciatori del regno che ci ha raggiunto, del regno di Dio, di questa veramente dimensione che sarà eterna, ma in questo momento sembra un po' fuori dal mondo. E nel momento in cui siamo ambasciatori, in qualche modo abbiamo bisogno di trasmetterlo agli altri, abbiamo bisogno anche di aiutare gli altri a vedere questa libertà. E di aiutare noi stessi, naturalmente, perché si potrebbe anche verificare il controsenso che aiutiamo gli altri e non aiutiamo noi stessi. Allora abbiamo bisogno noi di avere una rivelazione, abbiamo bisogno noi di comprendere certe cose, abbiamo bisogno di uscire fuori dai progetti distruttivi concepiti dal male nei nostri confronti, ma non attraverso un'ulteriore paura. Perché? Perché non è la paura che ci libera dalle forze del male, ma è l'amore. E questo è importante, non finirò mai di sottolinearlo. Il sistema della paura, seppure spesso usato in maniera religiosa, non ha potere di cacciare il male. Io incontro sempre più persone che vengono e dico: liberatemi dal male, levatemi il male. Ma in qualche modo, se non c'è un cambiamento interiore nella nostra vita, la complicità col male è una cosa che viene in automatico. Se vogliamo bleffare con noi stessi, chi ci aiuterà a bleffare? Sarà lo Spirito Santo? No, ma sarà il padre della menzogna. Sì. E tante volte, sapete, secondo come noi vogliamo vivere, in qualche modo è come se chiediamo aiuto o a Dio o al demonio, secondo come vogliamo immaginare le prospettive della nostra vita. Certamente non diventiamo adoratori di Satana, come alcune persone fanno, però secondo quelle che sono le nostre direzioni, se io chiedo chi mi aiuta a uccidere, naturalmente, o chi mi aiuta ad uccidermi, naturalmente non mi risponderà lo Spirito Santo. E leggiamo questo verso, alla fine, al capitolo 2, dopo aver parlato di tante cose, al verso 26, 25, dopo appunto aver sottolineato che il servo del Signore non deve litigare, questo già sarebbe un aspetto importante, perché tante volte, sapete, nel tentativo di proporre le nostre comprensioni anche della Scrittura, litighiamo. Magari non litighiamo con armi fisiche, ma litighiamo a colpi di versetti. Avete visto persone che litigano a colpi di Bibbia? Io sì, purtroppo, l'ho fatto per tanto tempo. Il servo del Signore non deve litigare, ma essere mite, mite. Questa parola è veramente un problema. Non solo avremmo bisogno di un clima mite, né caldo né troppo freddo. E così il servo del Signore dovrebbe avere un clima emotivo, equilibrato, mite con tutti, non mite con i miti. Questo è più semplice, mite con i miti, ma mite con tutti, capace di insegnare. E questo discorso sicuramente è qualcosa che in piccola parte ognuno di noi viene stimolato a esprimere. Non ci sono solamente gli insegnanti, come abbiamo detto, gli insegnanti della scuola domenicale, non ci sono semplicemente quelli che hanno un ministero dottorale, gli insegnanti della parola nel senso più ampio, ma ognuno di noi può, nella misura di quanto ha imparato, insegnare nel momento in cui si mette al servizio. Il servo quindi parla più di un'attitudine di essere al servizio, non di servirsi degli altri, ma di mettersi al servizio degli altri. E poi continua, capace di insegnare, paziente. Questo è veramente qualche cosa di miracoloso, perché se realmente non tiriamo fuori questo frutto dello Spirito, la pazienza umana va a finire. In un certo posto, io per esempio sembravo molto più paziente quando avevo 22 anni, perché incassavo tutto, non mi arrabbiavo mai, sembravo molto più paziente. In realtà non era pazienza, era semplicemente compressione. E quando poi ho aperto la soffitta, ho dovuto vedere che veramente lì c'era rabbia per tutti, ce n'erano per tutti, anche per me, dico, ma non solo per me, per tutti. Quindi pazienza sovrannaturale. E poi continua, verso 25, deve istruire con mansuetudine gli oppositori. Quindi lì dove ovviamente troviamo un'opposizione, e ancor di più cogliamo che questa opposizione ha un carattere spirituale. Perché? Perché è scritto che il Vangelo è velato per quelli il cui Dio di questo mondo, Dio di questo mondo che non è Dio, ha accecato le menti affinché non risplenda. Quindi noi ci confrontiamo con persone accecate, con persone che non riescono a vedere, alcune volte che non vogliono vedere, e lì abbiamo bisogno di esprimere una pazienza, una mansuetudine, nella speranza. Naturalmente questo è l'approccio che Dio ci chiama ad avere nei nostri contatti, e vi invito ad avere contatti di questo genere, dove non siete voi a lasciarvi condizionare dal male, dall'incredulità, da tutto quello che gli altri vi possono portare come un patrimonio negativo, ma dove voi potete realmente, anche quelli che prendono in giro, anche quelli che sfottano, anche quelli che criticano, anche quelli che giudicano, possiate confrontarli con mansuetudine nella speranza. Ed è bella questa parola, che bello quando possiamo parlare di speranza, quando ci rivolgiamo agli altri, quando possiamo dare speranza incontrando delle persone disperate. Io spesso dico che quelle disperate non sono quelle realmente in cui la disperazione prende una forma così evidente di una malattia, di una depressione forte, ma ci sono molte più persone disperate accanto a te, tuoi colleghi di lavoro, altre persone nel tuo oikos, nel tuo ambiente, di quanto tu non pensi. Sono disperate e inconsapevoli, cioè hanno una disperazione dentro e cercano di non pensarci, cercano di parlare sempre di cose stupide o vane, cercano realmente di evadere, cercano di sdrammatizzare. Io incontro giornalmente persone che sdrammatizzano fino al punto invece che poi si uccidono. Evidentemente non stavano ridendo così tanto. Spesso cito l'esempio di tanti comici che sdrammatizzavano e facevano ridere tutti, però loro non ridevano. E abbiamo sempre di più esempi di persone che noi abbiamo invidiato, anche grandi attori, grandi comici, che alla fine, cioè in realtà, si combattevano una battaglia con la disperazione nella quale poi hanno perso. La speranza dovrebbe essere qualcosa che ognuno di noi può sempre tenere per sé. Attenzione, guai nel senso non che qualcuno ci punisce, ma guai a perdere la speranza, guai a perdere la prospettiva in cui le cose possono cambiare, possono evolversi, guai, perché alla fine cosa trasmettiamo se noi siamo disperati? Cosa possiamo trasmettere agli altri? Disperazione, illusione. Tante volte, sapete, se non abbiamo veramente questa ferma speranza interna, quando parliamo con gli altri, vediamo le persone che hanno problemi, gli diciamo parole di convenevoli, come si suol dire, ah dai, non ti preoccupare, mentre dentro non ci crediamo neanche noi. E questo non fa del bene agli altri, non fa del bene a noi. Perché? Perché stiamo vivendo senza speranza per noi e non la possiamo trasmettere agli altri. Ma andiamo alla parte finale, centrale e finale di questa meditazione. Istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi, quindi di avere questa metanoia, questo cambiamento di prospettiva per riconoscere la verità, per riconoscere la progettualità di Dio, per riconoscere che Dio è padre e ha un progetto di pace e di buon avvenire per ognuno di noi, al di là delle traversie della nostra vita. Dio continua ad avere questo progetto e abbiamo bisogno di saperlo per noi, abbiamo bisogno di imparare a trasmetterlo agli altri. Ma guardate come conclude qui l'Apostolo Paolo. Per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi, e qui è importante, il nostro se stesso, il nostro vero io, è un io che ha comunione con Dio, è un io creato veramente per avere comunione con Dio. Escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. E qui andiamo proprio, questa mattina non voglio andare molto oltre, ma l'esortazione è questa: c'è una volontà negativa, malefica, che cerca di inglobarci. Anche la stessa definizione che Satana va in giro come un leone ruggente cercando chi possa divorare, incorporare, ha a che fare, perché quando tu vieni divorato diventi parte di, quando tu mangi qualche cosa, un bel cannolo, il cannolo diventa parte dei tuoi carboidrati, di tutti gli altri componenti alimentari, quello che mangiamo diventiamo, saremo a all'Expo, anzi vi invito a pregare, saremo all'Expo nella prossima domenica, credo che sia, sì con Carmelo, e sicuramente lì ci sarà tutta una dissertazione sulla nutrizione, non solo intesa come dimensione fisica nel ritorno a una alimentazione sana, ecco perché ormai oggi mangiamo un sacco di schifezze di tutti i generi e ci avveleniamo, ma come nutrirsi realmente di qualcosa che ci trasforma, che ci cambia e che ci aiuta poi a dare agli altri lo stesso messaggio di buona nutrizione. Dimmi cosa mangi e ti dirò come stai. Ma questo è valido non soltanto nella dimensione fisica, ma anche nella dimensione spirituale. Spesso siamo divorati dalla nostra amarezza. Spesso siamo divorati dal risentimento. Spesso siamo divorati da forze che cercano veramente di inglobarci, perché chiaramente nel momento in cui veniamo divorati da queste cose, noi facciamo la volontà dell'amarezza nostra? Sì, ma facciamo la volontà di chi sta pompando, amplificando, cercando di fare crescere questa amarezza, portandola ai massimi vertici per distruggere noi e distruggere attraverso di noi. E allora diventa importante disinnescare questi meccanismi in cui il laccio del male, in maniera più o meno sottile, ci ha preso, ci ha reso schiavi, ma non schiavi solamente per essere esclusi dalla comunione con Dio, non schiavi per essere confinati, ma schiavi per lavorare, in un certo senso, per il suo regno. Ci sono tante figure nella scrittura, me ne viene in mente una, la ricorderete tutte, Sansone. Era una istituzione spirituale fortissima, era qualcuno che aveva avuto da Dio, lui era un nazireo, aveva una forza sovrannaturale, in qualche modo combatteva sempre i nemici, ma a un certo punto viene preso dal laccio. Viene preso dal laccio e guardate un po' il laccio più facile per la nostra vita, dove siamo incastrati, qual è? L'affettività, le emozioni, i sentimenti sono il punto di contatto più facile per il male, per entrare in sintonia con noi e poi in qualche modo per prenderci, per incorporarci. E per andare velocemente alla fine, voi sapete tutti, conoscete tutti la storia di Sansone. A un certo punto troviamo quest'uomo unto per fare una missione grandissima, per vincere il male, non solo per vivere una vita consacrata a Dio, ma per vincere il male, per lottare contro i nemici, per fare sempre piazza pulita di tutte le forze negative, di tutti i demoni, potremmo dire, parafrasando, portandolo nella dimensione del Nuovo Testamento, perché noi chiaramente non siamo chiamati ad ammazzare i nemici, perché alcune visioni cristiane rimangono nell'Antico Testamento, in cui i nemici, anziché amarli, bisogna ucciderli. Attenzione, anche questo, tante volte la Bibbia si presta a queste interpretazioni, e nel nome di Dio possiamo fare le crociate, possiamo distruggere, possiamo fare le inquisizioni, possiamo diventare settari, eccetera, eccetera. Ma Sansone a un certo punto, nel momento in cui viene preso nel suo punto debole, e ognuno di noi ha dei punti più deboli, diventa prigioniero. E non è un prigioniero solamente chiuso in prigione, ma è un prigioniero che troviamo, andiamo a fare una fotografia e lo vediamo lì a lavorare per il nemico. Io credo che lui non lo facesse con tanto piacere, ma intanto era schiavo e in qualche modo prestava la sua forza umana, non era quella sovrumana perché quella sovrannaturale l'aveva persa, prestava la sua forza per aiutare, per essere complice. Ci alziamo in piedi. E questo è quello che sento forte questa mattina. Al di là delle nostre difficoltà, al di là dei nostri momenti di dubbio, di ripensamento, io non credo che qualcuno di noi voglia essere collaboratore del male. In qualunque modo si possa manifestare questa collaborazione, è sempre un'associazione a delinquere, che sia autodistruttiva, che sia violenta all'esterno, che parli di incredulità, che parli di non perdono, che parli di risentimento, di amarezza. Tutti i lacci che il demonio ha lanciato nella tua vita e che ti hanno in qualche modo incorporato e che in qualche modo stanno facendo sì che una parte della tua anima lavori per il male. Mamma mia, qua in questa problematica di carenza di lavoro ci sono alcuni che lavorano senza rendersene conto per un datore di lavoro che non è un datore di amore, ma cerca di farti lavorare internamente, di farti tormentare a livello più o meno cosciente. E abbiamo bisogno di uscire da questo laccio, abbiamo bisogno di uscire per ritornare progressivamente a fare sempre meno la volontà del male e sempre di più la volontà di Dio, a fare sempre di meno una volontà spinta dalla paura e dal dominio, dal controllo, dalle minacce, a una volontà spinta dall'amore, dalla pace, che solamente oggi io ho trovato solamente in Dio. Non ho trovato qualcuno che mi potesse dare di più. Sì, avevo cercato meditazioni trascendentali, cose veramente dell'altro mondo, ma erano tutte cose mentali, come oggi molti cercano veramente anche di spiritualizzare la mente, ma lì non troviamo la risorsa vera, lì ci costruiamo una parvenza religiosa. Ma l'unica maniera per uscire dalla prigione dove il male vorrebbe non soltanto imprigionarci una notte, questo non è un problema. Ogni tanto veramente possiamo essere presi dal diavolo per un giorno, due giorni. Possiamo essere veramente, come a dire, elettrici, guai a chi si avvicina, lo fulmino, ce lo distruggo. Ogni tanto potremmo vivere queste dimensioni, ma quello più pericoloso non è la rabbia momentanea, non è l'errore momentaneo. Certo, anche quello ci fa male, ma è questa forza che inconsapevolmente ci ha legato all'amarezza, ci ha legato all'incredulità, ci ha legato alla sfiducia, ci ha legato. E è lì chiaramente abbiamo bisogno di essere liberati profondamente, portando fuori questi legami, guardandoli, vedendoli, questi non perdoni. Forse non ti sei riuscito più a perdonare da un'esperienza della tua vita in poi. Forse ti sei continuato ad accusare, tu lo sai chi è l'accusatore, il diavolo è l'accusatore. Quindi tante volte tu ti accusi perché dici è giusto, perché io ho sbagliato, ma se ti continui ad accusare diventi collaboratore del male. Così come se continui a odiarti diventi collaboratore del ladro e dell'omicida fin dal principio. Come così se tu continui a creare o a credere in un cristianesimo abracadabra nel nome di Gesù, diventi un collaboratore del magico, perché Gesù non è un prestigiatore, come si dice, neanche me lo ricordo, che ti fa vedere di colpo di qua, di là, nel nome di Gesù, così, colì, tutto. No! Tante volte ci sono modalità magiche con cui ci avviciniamo a Dio. Ma questa mattina vogliamo veramente aprirci all'amore del Padre e vedere senza paura quelle parti delle nostre emozioni che sono schiave. E ricevere la speranza che Dio ci dà prima di tutto, ma che poi ci viene data anche dai servi di Dio. Riceviamo la speranza in maniera da uscire da quella prigione dove il male vorrebbe tenerci, perché fossimo suoi collaboratori. No, vogliamo rivendicare il nostro essere figli, membri della famiglia di Dio, liberi progressivamente di fare la volontà di Dio, che è una volontà di amore, che è una volontà di pace, che è una volontà di gioia profonda, vera, che tutto intorno a noi spesso vorrebbe toglierci. Signore, in questo momento non solo vogliamo cacciare tutte le forze del male che vogliono renderci prigionieri, ma vogliamo anche rientrare in noi stessi per comprendere qual è stata la porta, per comprendere come chiudere quegli accessi, per comprendere come entrare in una volontà perfetta attraverso il rinnovamento della nostra mente e conoscere per esperienza questa volontà. E io voglio dichiararlo per la vita di questi miei fratelli e sorelle, una trasformazione profonda in cui tanti atteggiamenti, tante emozioni che tante volte sono complici del male diventino invece trasformate dal tuo amore e ci portino al centro della tua volontà. Alleluia! Grazie perché in questo momento il tuo amore caccia via la paura, e la paura che si allontana disinnesca le trappole malefiche, le prigioni vengono rotte e l'amore trionfa e ci affranca e ci libera e ci dà la possibilità di essere messaggeri di speranza, di vivere la speranza, la fede, ma di esserne anche messaggeri. Grazie Signore che non è un'evasione forzata, grazie che non è un calcolo logico poter uscire da queste prigioni, ma grazie perché tu hai già preparato la via di uscita e non c'è prigione che possa resistere nel momento in cui viviamo la libertà dell'amore, la spinta dell'amore. Ed è quella che ti chiedo per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli, nel nome di Cristo. Amen, amen, amen.
Volevo dare, scusate, mi sono dimenticata gli ultimi due avvisi. Sapete che oggi pomeriggio abbiamo una celebrazione di nozze qui, avete visto c'è qualcosa già pronto, quindi alle 18 chi volesse partecipare, si sposeranno Maurizio e Sabrina, potete accomodarvi. E poi ricordatevi anche di pregare, restano in piedi loro due, per Sandro e Glenda, loro due, che sabato si uniranno in matrimonio, quindi vogliamo anche benedirli. Amen. Non vogliono, non vogliono.
Allora, ricevuto quello che Dio ci ha detto questa mattina, quindi non bisogna spaventarsi di trovarsi in prigione in certe aree della propria vita. La cosa fondamentale è che al di là di qualunque prigione, avendo Cristo nella dimensione eterna, siete liberi. E questo è meraviglioso. Non ci sarà prigione che potrà trattenere il nostro spirito dall'andare a vivere con Dio. Però su questa terra, se ci sono delle prigioni mentali, se ci sono dei blocchi, delle cose, purtroppo ci impediranno di realizzare quello che Dio vorrebbe sia il progetto suo per la nostra vita. E allora io credo che questo inizio di anno ecclesiale abbiamo bisogno veramente sempre di più di dire: non voglio fare la volontà del male, né tantomeno la mia, ma sia fatta la tua volontà nella mia vita. E se la tua volontà è una volontà di pace, sarò in pace con tutti. E se una tua è una volontà di perdono, imparerò a perdonare. E se la tua è una volontà di essere squadra, non con espressioni del tipo si salvi chi può o Dio, io per me, Dio per tutti, com'è quell'altra espressione? Non me la ricordo. Aiutati che Dio ti aiuta. Ognuno per sé e Dio per tutti. Ecco questa, pensavo a questa, ma ho tanto pensieri. Ma se la volontà di Dio è squadra, è famiglia, è amore, e allora liberiamoci da queste trappole che ci vogliono portare ad essere ognuno per i fatti suoi. Siamo più deboli. Una delle azioni più forti del diavolo, non l'ho detto, ma lo ribadisco, è quello di isolarci, di non farci più confrontare gli uni con gli altri, e a quel punto siamo ancora più presi da una prigione di cui neanche ci rendiamo conto. Si aprano le prigioni e i figli di Dio possano uscire vittoriosi e messaggeri di buone notizie per un mondo che ne ha estremamente bisogno. E tu puoi fare la differenza. Non è vero, tante volte siamo sommersi da tante notizie negative, per ora per esempio quello degli immigrati è qualche cosa che ci sta facendo, per chi è sensibile, un dolore estremo, vedere tutte queste persone che sperando in una vita diversa vanno a finire nel fondo degli abissi del mare. Sicuramente il cuore ci piange, ancora di più se sono dei bambini, ma in questo ognuno di noi, piuttosto che ancora di più disperarsi, può dire: Signore, usa me. Come? Non lo so, ma intanto che io possa avere speranza, che io la possa dare, che possa avere un atteggiamento propositivo, costruttivo per la mia vita, per la vita degli altri. Dio vi benedica. Buona domenica.